ancora dal Salone del Libro di Torino per quanto riguarda il posto delle parole per incontrare, anticipando alcuni incontri. Tra questi incontri ce n'è uno molto particolare, perché sono due persone che sembrano all'apparenza agli antipodi, ma hanno un filo rosso che li lega. Oscar Farinetti, buonasera.
Buonasera, buonasera.
E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di due suoi libri, niente meno. Normalmente le nostre conversazioni le facciamo di un libro per volta, ma questa sera ne facciamo due. Il primo dei quali, che sarà presentato sabato 11 a Torino, Salone, alle 19.30, Pier Giorgio Di Fredi, Oscar Farinetti, con il libro Dialogo tra un cinico e un sognatore, edizione Rizzoli. Il secondo libro, che sarà presentato domenica alle 13.30, Oscar Farinetti, autore di Breve storia dei sentimenti umani per La nave di Teseo. Ora, Oscar Farinetti, che cosa lega le due scritture? Da una parte il cinico e il sognatore, dall'altra la breve storia dei sentimenti umani. Che cosa lega le due scritture?
Beh, lega il fatto che entrambi abbiamo combinato qualcosa della nostra vita, chi in un settore, chi nell'altro, lui nel settore della ricerca, della matematica, della scrittura, io nel settore dell'impresa, con grande determinazione e grande voglia di combinare qualcosa per sé e anche per gli altri. Diciamo che quindi con un obiettivo abbastanza comune, ma con tecniche, linguaggi e soprattutto sentimenti molto diversi, perché io non ho dubbi nell'indicare che Pier Giorgio, che stimo, a cui voglio tanto bene, è un po' cinico, mentre io mi ritengo sognatore. Lui la pensa diversamente, e quindi diciamo che sono 250 pagine in cui ci prendiamo simpaticamente a botte, ma a botte vere, sulla visione, insomma, dei rapporti, sulla
politica,
sulla famiglia, sul
cambiamento
politica,
climatico,
sul cambiamento climatico, eccetera. E secondo me è molto interessante notare come due persone hanno due approcci completamente diversi, perché partono da sentimenti umani diversi. Quello che sostengo io, che ciò che genera tutto è il sentimento umano primordiale, no? E poi di lì partono i nostri pensieri, parte il nostro linguaggio, la parola, poi i comportamenti e poi le azioni.
E quindi ci ritroviamo poi nella breve storia dei sentimenti umani. Ma per il momento, Oscar Farinetti, rimaniamo sul libro scritto, per così dire, a quattro mani, insieme con Pier Giorgio Di Fredi, il cinico, e Farinetti, Oscar Farinetti, il sognatore. Ecco, questo dialogo tra un cinico e un sognatore, edizione Rizzoli. Lei diceva poco fa che partite da sentimenti completamente diversi, ovviamente per formazione personale, culturale, visione del mondo, la cosiddetta Weltanschauung, lo spirito del tempo, possiamo mettere di tutto. Però oggi chi è la persona cinica?
La persona cinica, secondo me, è quella che si comporta e analizza la vita senza usare il sentimento. E quindi non usando il sentimento va giù piatto e spietato. E quindi si basa solo sul valore delle cose senza usare i sentimenti, e quindi esce con battute di un certo tipo. La grande differenza che c'è di base, secondo me, tra il cinico e il sognatore è che il sognatore è pieno di dubbi, ha disponibilità a cambiare idea e quindi ha una propensione ad apparire meno sicuro, più dubbioso, eccetera. Il cinico pare sempre molto sicuro, in genere generalizza e semplifica. Facciamo un esempio di titolo cinico: Bastardi islamici. Bastardi islamici, non so se ricordate, è stato un titolo
di Libero,
quotidiano, terribile, una roba da star male dopo gli attentati. Cioè, Bastardi islamici è il massimo del cinico, perché semplifica e generalizza. È come se dopo un attentato di un mafioso o di un camorrista italiano si intitolassero Bastardi italiani, no? Perché non tutti gli italiani sono mafiosi, è sbagliato, perché non tutti gli italiani sono mafiosi e camorristi, come non tutti gli islamici sono dell'ISIS, no? Chiaro concetto.
Però,
ecco, dica, prego.
Però il sognatore, se vogliamo, mi scusi se scomodo, niente meno che la filosofia, è più cartesiano rispetto a un cinico.
Assolutamente sì, però il tema è questo: normalmente si immagina il sognatore come colui che supera i confini tradizionali, vola oltre, poi non combina niente.
Il visionario, no?
Ecco, ci sono vari tipi di sognatori. Io ritengo che in realtà tutti i grandi geni, quelli che hanno combinato robe importanti, da Einstein, adesso parliamo di ricerca, a Voltaire, piuttosto che nell'impresa, quindi da Olivetti a Marchionne, passando attraverso a tanti altri, insomma. E sono persone, sono grandi sognatori. Henry Ford, secondo me, come il senatore Agnelli, primo, come tanti altri che conosco, anche più piccoli, sono dei sognatori. Il mio amico, il papà del mio amico, che ormai non c'è più, Scalise, che partì da Pianopoli in Calabria negli anni 60 con 5 figli su un treno per cercare di arrivare ad Alba e cercare una vita migliore per sé e la propria famiglia, era un sognatore. Questi che partivano in cartone, tutti gli immigrati, sono stati grandi sognatori. È chiaro che il sognare implica il rischio magari di fallire, di sbagliare, ma sognando si possono arrivare a traguardi straordinari, mentre invece, essendo cinici, e dire, per esempio, in un pezzo del mio pezzo del libro, io attacco Pier Giorgio dicendo: l'ultimo libro che hai scritto, La democrazia non esiste, è un titolo cinico ed è una visione cinica. Cioè sostenere che, siccome la democrazia è molto difficile da attuare in maniera perfetta, no, che non esista, è come dire che non esiste nulla in natura, perché non c'è niente in natura che può essere realizzato in maniera perfetta, no? Tant'è che Churchill diceva, Churchill, grandissimo sognatore che faceva battute ciniche enormi, che poi le due cose alla fine poi si intrecciano, diceva: la democrazia è il peggior sistema sociopolitico che io conosca, ad eccezione fatta di tutti gli altri, insomma, no? Ecco. E quindi questo è un po' il cinismo, no? Fermarsi, generalizzare, non usare i sentimenti, mentre al centro del sognatore c'è il cuore e c'è il grande sogno, e quindi ci sono i grandi sentimenti.
I grandi sentimenti e le grandi visioni. Lei ha citato straordinari personaggi, per esempio gli italiani, Olivetti, no? E anche lei, Oscar Farinetti, è sulla scia di quelle persone. Quanto c'è però nella sua vita di sognatore, di visionario, no? Che riassume in maniera ancora più complessa e sintetica nello stesso tempo il suo percorso, no? Oscar Farinetti, quanto c'è di cinismo nella sua vita? Le faccio questa domanda non tanto per il significato cinico che usiamo noi adesso, no? Contemporaneo, ma per il significato, se vogliamo, per andare indietro fino a Socrate, no? Della teoria dell'indirizzo filosofico degli eruditi alessandrini, che erano cinici, no? Quanto c'è di cinismo nella sua vita, nel suo pensiero?
Glielo spiego questa cosa che mi ha insegnato mio papà. Mio papà mi ha sempre insegnato a tentare le cose difficili, cioè avvicinarmi il più possibile al confine fra il difficile e l'impossibile. E tuttavia mi ha sempre raccomandato di non superare mai quel confine, cioè di non perdere tempo nelle cose impossibili. Quindi, diciamo, al centro di me c'è il sogno, e la mia risposta è 100% sognatore. Sogno di ogni, no? Non so, l'ultimo progetto che sto mettendo in piedi è un progetto, si chiama Green Pea, Pisello Verde, e il mio sogno, il mio target poetico è salvare il pianeta, quindi una roba enorme, no? Da grande sognatore. Attraverso cosa? Attraverso un nuovo modo di fare impresa che mette in vendita soltanto prodotti costruiti in armonia con l'acqua, con la terra, con l'aria, e cercare di far diventare figo comportarsi bene, perché secondo me il modo attraverso il quale riuscire a salvare il pianeta è trasferire il senso del il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere. In piemontese si dice from duty to the beauty, no, dal dovere alla bellezza. Ecco, e questo è un obiettivo enorme, da grande sognatore. Tuttavia, probabilmente se io l'avessi fatto questo progetto, l'avessi applicato 10 anni fa, secondo me di sicuro sarebbe stato un insuccesso, perché bisogna anche riuscire ad applicare le cose nei momenti giusti. Secondo me adesso è arrivato il momento giusto, in questo momento è possibile farlo. Quindi, diciamo, di sognatore c'è il tentare traguardi molto importanti, giudicati dai più impossibili da realizzare. Di cinico c'è che cerco di non superare mai il confine fra il difficile e l'impossibile, e quindi a un certo punto, quando vedo che è una roba impossibile, credo almeno di avere la capacità di fermarmi, di rinunciare e di tornare indietro.
È sicuramente affascinante il percorso che ci propone Oscar Farinetti nel dialogo senza confine, immagino con Pier Giorgio Di Fredi, che è una straordinaria persona che non ha freni, ma dal punto di vista della ragione, perché il percorso di Di Fredi è matematico e, se vogliamo, è cartesiano, certo, in ogni aspetto. Ecco, sì. Mentre adesso voltiamo pagina, come si direbbe nei telegiornali, Oscar Farinetti, e andiamo alla breve storia dei sentimenti umani, che comunque ha una relazione con il libro precedente. Il libro è edito dalla Nave di Teseo e lei lo firma. Ecco, lei ci porta a scoprire la storia dei sentimenti umani. È un libro che ha un titolo pretenzioso e ha un percorso ambizioso. Ecco, certo, quando nascono questi sentimenti umani, se non nel giardino dell'Eden? Lì è cominciato.
È vero, bellissima questa cosa che dici. Sì, diciamo che il ragionamento da cui parto è il seguente. Di regole ne esistono già fin troppe. Noi pensiamo di risolvere i problemi con le regole e ciascuno ne tira fuori le più disparate, insomma, sempre nuove regole per risolvere i problemi. Io sostengo che di regole abbiamo già fin troppe. Quello che dobbiamo cambiare è il nostro sentimento umano. Esiste la regola che non si buttano cartacce per terra, esiste la regola che bisogna pagare le tasse, esiste la regola che non bisogna rubare, esiste la regola che bisogna accogliere, la nostra Costituzione ci dice che dobbiamo accogliere le persone che giungono in difficoltà di altri stati, come esiste la regola che chi arriva da altri stati deve seguire le regole del nostro stato, insomma esistono le regole. Il tema è i cambiamenti, i sentimenti umani, perché se abbiamo sentimenti umani negativi, quindi vuol dire, per esempio, sfiducia nei confronti dello Stato, tendiamo a non pagare le tasse, perché tanto chi se ne frega delle tasse. Se abbiamo il sentimento umano negativo del mancato rispetto della cosa pubblica, quando entriamo in un bagno pubblico lo insozziamo, mentre il bagno di casa nostra deve essere molto pulito, oppure buttiamo le cartacce per terra, oppure non facciamo la differenziata. Allora, io che sono un soluzionista, facendo l'imprenditore, cerco sempre di trovare le soluzioni, sostengo che la via più semplice è quella di andare a studiare le reazioni delle generazioni di umani che ci hanno preceduto di fronte ai loro problemi, perché poi i problemi si ripetono, le atmosfere si ripetono, e andare a vedere come hanno reagito queste fasi storiche, in queste fasi storiche queste generazioni di umani che ci hanno preceduto ci può aiutare a far prima copiandoli. E quindi ho analizzato 11 fasi storiche, quindi dall'invenzione del fuoco a oggi, quindi parto da 1,5 milioni di anni fa nella Rift Valley etiopica, dove il primo uomo scimmia inventò il fuoco. Passo attraverso, dopo molti anni, quindi soltanto più 15.000 anni fa, l'invenzione dell'agricoltura nella mezzaluna fertile, e poi i Sumeri, gli Egiziani, e l'Antico Egitto, e poi la Grecia di Pericle, di Socrate, di Platone, di Aristotele, e poi la Roma di Traiano, e poi l'Alto Medioevo, e infine chiudo con Basso Medioevo e Rinascimento, la rivoluzione scientifica e la scoperta del mondo, la rivoluzione industriale e l'attuale momento, quindi diciamo la società digitale. Per ognuna di queste 11 epoche vado a isolare i sentimenti umani negativi e quelli positivi che c'erano, le invenzioni fatte, e alla fine scopriamo che laddove c'erano sentimenti umani fortemente positivi, l'umanità è andata avanti, ha inventato cose nuove, c'era più armonia, una migliore distribuzione della ricchezza, diciamo un benessere e una felicità maggiore. Laddove invece i sentimenti umani prevalenti erano negativi, si stava male, no? E si viveva male, sono andate indietro le attività umane, dall'agricoltura, eccetera, e si viveva peggio. E quindi, isolando questi sentimenti, ne isolo 57, alla fine li riduco a 22, e alla fine cerco di isolare i 5 grandi sentimenti umani che secondo me noi italiani dobbiamo riscoprire e ce ne dobbiamo appropriare per affrontare la vita in maniera diversa, migliore.
Però Oscar Farinetti, siccome il nostro appuntamento si intitola Il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare, perché quando si inciampa in una cosa la si guarda, no? La parola ostacolo non è nient'altro che questo. Ma lei è convinto che noi sappiamo che cosa vuole dire la parola sentimento?
magari non lo sappiamo, io ho cercato
questo
di,
libro
di
ci
finirla,
aiuta.
Ho cercato insomma di finirlo. Io cominciamo a dire che questa è una cosa che nasce dalla nostra testa, dalla nostra pancia, dal nostro cuore, che nel tempo ci ha differenziato dagli animali, creando in noi l'immaginazione, che è una roba che forse, probabilmente, manca agli animali. Grazie a questi sentimenti ci siamo inventati una vita nuova, perché abbiamo inventato il tempo, il denaro, l'economia, la religione, che sono tutte cose finte, fittizie, inventate dalla nostra testa, che non esistono, e che però sono diventate la parte principale della nostra vita, no? Esistono dei sentimenti primordiali, che sono quelli, diciamo, animali, no? Che sono quelli animali, e poi gradatamente ce ne siamo inventati i nostri. Le faccio un esempio, per capirci: l'egoismo, il sentimento dell'egoismo è chiaro che è tipico animale. Quindi se tu metti, hai tre cani molto affamati e metti una sola razione di cibo, mangia solo più grosso. E quindi in noi c'è, perché siamo animali, quindi ce l'abbiamo lì. È un sentimento che teniamo lì, insomma, no? Dentro le nostre tasche, messe dietro. Poi tutte le volte che magari troviamo dei leader o qualcuno che giustifica, riesce a giustificare il sentimento dell'egoismo, lo tiriamo fuori e quindi diventiamo, per esempio, razzisti. Ma il sentimento del razzismo invece non è un sentimento animale, è un sentimento che ci siamo inventati negli anni. Se lei prende tre bambini piccoli, uno bianco, uno nero, uno giallo, uno marrone, stanno insieme volentieri, non si fanno nessun problema, giocano, stanno da Dio, non si chiedono nulla. E siamo noi grandi che ci siamo inventati questa cosa. Quindi, tornando ai sentimenti, i sentimenti, c'è, cioè, diciamo, la parte cinica della ricerca scientifica che dice che nasce dalla serotonina, dalla dopamina, cioè da questi elementi che abbiamo all'interno del nostro sistema nervoso. È diciamo una visione abbastanza cinica della serie o ce l'hai o non ce l'hai. Invece, secondo me, nasce dalla storia della tua famiglia, dalla cultura, dalle cose che vedi intorno, nasce da componenti anche per noi difficili a controllare, perché nessuno di noi decide dove nascere, quando nascere, in che famiglia nascere. È lampante che chi nasce figlio di una famiglia di mafiosi, per esempio, tende a provare sentimenti umani diversi da chi nasce in una famiglia di persone per bene, oneste, lavoratrici, che magari leggono anche libri, no? È naturale, ma né uno né l'altro ha scelto la famiglia in cui nasce. Dopo di lì avanti bisogna lavorare. Questi sentimenti generano una cosa che alla fine determina i nostri pensieri. Noi pensiamo in maniera diversa a seconda dei sentimenti che proviamo. È lampante che il filo del pensiero di una persona che prova il sentimento della fiducia mentre sta dialogando con un altro, mentre ascolta un altro, è un filo di pensiero completamente diverso da chi invece tende a provare il sentimento della sfiducia, il non fidarsi degli altri. Sono pensieri diversi. Il nostro pensiero, che è la parte del rapporto con noi stessi fantastica, perché è l'unica cosa veramente segreta che abbiamo, no? Della serie sappiamo noi cosa pensiamo, ognuno di noi ha un proprio ritmo nei propri pensieri, eccetera, tende a pensare che gli altri abbiano lo stesso metodo di pensare, quindi molto spesso giudichiamo col nostro metro gli altri sbagliando. Dopodiché i pensieri in cosa si esprimono? In parole, che è la parte musicale della vita, si trasformano in parole. C'è chi dice tutto quello che pensa, c'è chi ne dice parte, c'è chi non lo dice mai. È il rapporto tra i nostri pensieri e le nostre parole, è fantastico. E alla fine la parola però è molto importante, perché noi siamo giudicati da come parliamo. Però poi le parole si trasformano in comportamenti e che determinano le nostre azioni. Diciamo che è una filiera, come per me succede nel mio mestiere, mi occupo di cibo, no? La filiera è agricoltura, trasformazione, cucina, piatto. Quindi per capire un piatto bene bisogna capire un po' di agricoltura, un po' di trasformazione, un po' di cucina, altrimenti tu quel piatto non lo puoi capire. Metti poi il massimo per chi si occupa di cucina, chi produce il piatto, se non sa di agricoltura, se non sa di trasformazione, catena del freddo, eccetera, e se non sa di cucina, farà un piatto sbagliato. Quindi il piatto sarà buono e sano se parte da un'agricoltura sana, se è trasformato in maniera più di rispetto possibile, se è lavorato poco in cucina, eccetera. Ed è la stessa filiera che decidavo prima, che è sentimento umano, pensiero, parola, comportamento. La stessa roba. E quindi, se vogliamo parlare di azioni, di comportamenti, secondo me dobbiamo occuparci di sentimenti umani e cercare di conoscere, di lavorarci. E alla fine scopriremo che conviene a tutti, sia a noi stessi, proprio il senso egoistico, che per vivere in armonia con gli altri, quindi per gli altri, essere, provare il sentimento della fiducia anziché quello della sfiducia. E cerco di provarlo storicamente. Scusi, discorso lungo, non so se è chiaro.
No, no, è chiarissimo, l'abbiamo lasciato parlare perché mi sembra che la parola, a proposito di parole, lei ha detto una cosa bellissima, le parole, la parte musicale della vita, ed è la musica per le nostre orecchie e per la vita reale. Però visto che lei, Oscar Farinetti, ha parlato poco fa di quella famosa filiera agricoltura, trasformazione, cucina, piatto, no? Sì. Quanto c'è di sentimento in quella cucina che quando apriamo la televisione ci viene sciorinata tutti i giorni?
Beh, in alcune trasmissioni sono molto valide. Purtroppo tendiamo a generalizzare, no? Quindi
bisogna fare una scelta, ovviamente.
Ecco, voglio dire, tra Linea Verde, per dire, una trasmissione straordinaria, secondo me, fatta benissimo, perché si occupa di agricoltura, parlano con i contadini. La domenica mattina per me è un piacere grande guardarmi in Linea Verde, quindi sono un grande ammiratore di Federico Quaranta, perché lui perché loro vanno in campagna, capite? Così che si parla di cibo, no? E Masterchef, che è, diciamo, il suo posto, dove invece si parla quasi di militarismo. Poi è carino, fatto bene, aiuta tutto, tuttavia a me quello che non piace tanto è sto militarismo in cucina, e non mi piace tanto di dire aggiungiamo l'olio. Ma che olio? Abbiamo 538 cultivar di olive in Italia, quale olio, di quale regione, spremuto come, di che anno, eccetera. Quindi diciamo che ci sono delle trasmissioni, secondo me, molto ciniche, visto che siamo partiti da quella storia, certo. Adesso mettono il cinismo tutti i mali del mondo, non è propriamente così, ma trasmissioni, insomma, il compito è audience, audite e basta. Invece trasmissioni, quelle che io chiamo di servizio pubblico nel cibo. Se devo citarne una, c'è Linea Verde, che è fatta bene, ma se lei guarda anche, c'è un altro, per esempio, I Signori del Vino, che si occupa di vino, fatto bene. Magari sono trasmissioni che magari hanno meno risposta di auditor di altre, però sono molto interessanti. Quindi dipende dai sentimenti che provano quelle persone, ha capito?
Il sentimento, che è una disposizione d'animo, e non è, vorrei fare questa precisazione, spero che non sia campata in aria, la parola sentimento in lingua italiana è leggermente diversa da quella che si usa adesso, sentiment, in inglese, no? E quindi sono tutti e due sostantivi, ma il sentiment è una disposizione, un umore. Il sentimento invece è un momento più della vita interiore, è qualcosa di più intimo il sentimento, o sbaglio?
Sì, è vero, ma sa, molte volte passando dall'inglese all'italiano viceversa, no? Sa come si dice, if you cut the last vocal,
sì.
Le parole disruptive, che per noi distruttivo è un termine estremamente negativo, oggi essere disruptive nel mondo anglosassone vuol dire essere vincente, avanti tutti, no? La parola category killer usata nel marketing, no? Che è una parola positiva. Sì, è vero, if you cut the last vocal spesso cambia. Quando io intendo sentimento umano, ma intendo proprio, guardi, le faccio un esempio semplicissimo. C'è una persona che cammina per strada e vede 3 bottiglie d'acqua di plastica buttate a terra. E può avere 2 tipi di reazione diverse. La prima è fotografarlo, mandarlo sui social e imprecare contro il servizio pubblico del comune e passare e andarsene. La seconda è raccoglierle, prenderle, buttarle in un cestino dei rifiutti e pensare chi è quel cretino che l'ha buttato. Ha capito? Quelle due persone provano sentimenti umani completamente diversi. Dobbiamo far diventare figo, cool, cioè una roba che porta stima, porta attenzione, il comportarsi bene. Il sogno della mia vita e sentire un giorno un ragazzino di 20 anni che dica io faccio la differenziata, sì, la faccio bene, completamente, ma non per senso di dovere, mi sono rotto le balle sto per dovere, lo faccio perché poi lo racconto in giro e cucco di più, ha capito?
Certo.
Attraverso questa tecnica di far diventare cool, figo, comportarsi bene nel privato, oppure l'altra, cioè che le aziende che producono beni e servizi in armonia con l'acqua, con la terra e con l'aria guadagnino di più, abbiano più profitti, potremmo far venire voglia a tanta gente che oggi ha sentimenti umani negativi, cioè non si sente parte del tutto, non si sente in armonia con gli altri, parte della comunità, prova sfiducia, non ha senso dello Stato. Oggi noi assistiamo all'inizio di questo terzo millennio, assistiamo a sentimenti umani molto negativi, che sono terribili,
Anche perché questi
razzismo,
sentimenti umani che portano
egoismo.
razzismo, rancore, odio. E qual è? Siamo in chiusura di questa conversazione, però non possiamo non parlare del sentimento che si vive oggi, dell'aria che si respira oggi. Qual è, secondo lei, Oscar Farinetti, il sentimento che vive la nostra classe politica, che poi è il respiro della società?
Ma c'è un cane che si morde la coda. Gente mediocre legge persone mediocre, perché i politici non sono altro che la trasfigurazione di noi stessi, eh? Non è che sono diciamo che ogni popolo ha, insomma, il politico che si merita, no? Sì. Quindi voglio dire, è un cane che si morde la coda. Un popolo mediocre legge politici mediocri, i quali si comportano magari male, e dando il cattivo esempio, il popolo diventa ancora più mediocre. Cioè, se noi siamo al Salone del Libro, stiamo parlando di libri, no? Quindi voglio dire, se magari mettiamo a capo della cultura italiana magari una persona che non dice che non si ricorda più quando ha letto l'ultimo libro, forse non diamo un buon esempio, no? Giusto? E quindi è un
Proprio perché
problema.
le parole sono la musica e quando la musica non esiste non c'è armonia e si dice per esempio da parte di un ministro che non si, sono 3 anni che non legge più un libro e questo sicuramente
Non va così.
non è
Forse non va
positivo.
bene, non va bene. Ecco, però prima di cambiare i politici dobbiamo cambiare noi, perché finché non cambieremo noi non cambieremo i politici.
Ah
Non
certo, perché
cambieremo i
altrimenti
politici.
diciamo sempre che la colpa è degli altri, no? La colpa è della
Bravo,
stampa, la
dobbiamo
colpa è dei politici.
imparare a cambiare noi. Dobbiamo imparare a cambiare noi, e io ho provato in questo libricino a indicare un percorso, studiare la storia, vedere cosa è successo. Abbiamo la prova provata che durante il Rinascimento, quando è partito il vero umanesimo, l'uomo al centro, non se stessi. Oggi esiste questa forma strana di quarto umanesimo, per cui la gente ha messo all'interno del cerchio se stesso. Non è umanesimo, all'interno del cerchio ci deve essere l'uomo, l'umanità. Ecco, per capire che nel Rinascimento, attraverso i sentimenti umani, risolvono il problema dell'abbandono dei neonati con la creazione dell'ospedale degli innocenti, fantastico. Che parte il sentimento della fiducia, mentre nell'alto Medioevo c'era sfiducia, c'era un clima di presunzione di disonestà collettiva, della serie, sono tutti disonesti tranne me, naturalmente, no? Che è una roba che ascoltiamo molto in giro e che non fa bene, non fa bene, e che c'era la caccia alle streghe, e poi le crociate. Nel Rinascimento hanno combinato qualcosa di meglio,
È che forse
insomma, no?
avremmo bisogno da parte di tutti noi di meno individualismo, cioè meno individui, essere meno concentrati sugli individui e più concentrati sui principi. O forse è troppo sentimentale quello che ho detto?
No, no, ma guarda che alla fine si vive meglio e ha molto più senso. Alla fine è paradossalmente più cartesiano fare quello che non quell'altro. Cioè, è veramente molto importante dimostrare che attraverso i sentimenti possiamo proprio vivere meglio. Adam Smith, che io avrà letto nel libro, cito come uno dei miei grandi maestri,
Modelli di
ma
comportamento.
Adam Smith, che è un economista, insomma, è un Nicolas de Condorcet, un altro matematico, tutti e due vissuti nella seconda metà del Settecento, ma diciamo il primo economista dell'era moderna. Quando gli chiedono l'algoritmo econometrico che regola l'economia, lui dice the trust, dice la fiducia. È incredibile, cioè cita un sentimento, e se ci pensiamo bene, è vero. Se c'è più fiducia, tutto gira di più, perché io ti presto i soldi perché ho fiducia in te, io riesco a vendere un prodotto sano perché chiedo fiducia, io vengo a comprare da te perché ho fiducia in te, e avanti. Cioè, prima la fiducia è fondamentale, è il sentimento dei sentimenti, infatti lo metto al centro di tutto.
E sentire che l'algoritmo è la fiducia è una cosa straordinaria, sarebbe
È
già di per sé
carino, no?
una rivoluzione, veramente una
È
rivoluzione.
vero,
Prima di
è vero.
salutarci, Oscar Farinetti, qual è
Sì.
invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Oppure quel libro che lei ha sul comodino e che deve terminare di leggere e forse non ha ancora il tempo?
Ah beh, dico sul comodino, ne ho due o tre. Le due o tre, in questo momento c'ho M di Scurati,
Antonio
che devo ancora finire,
Scurati.
ma cacchio, ha fatto 800 pagine, cioè,
Bello, bello lungo.
meraviglioso. Robert Ludlum è bellissimo, è bellissimo. Tengo sempre Furore di Steinbeck perché è un librone fantastico che racconta un momento storico molto vicino al nostro, racconta le grandi migrazioni dei popoli dal Centro America verso il mare alla ricerca di speranze, eccetera.
La
Una roba
famiglia Jode,
molto,
che è
molto,
stato raccontato
bravo.
anche da Bruce Springsteen nel disco
Bravo.
dedicato a Tom Jode.
Assolutamente, assolutamente sì. C'ho anche sempre che tanto mi rileggo un libro strano, ma che a me piace molto, che è La coscienza di Zeno, perché io somiglio un po'
Svevo.
a lui, di Italo, perché voglio smettere di fumare intanto, e quindi sa che lì per tutto il libro non ci
Sì.
prova. Ma è un po' questa storia, insomma, che mi è comune dell'adorare la vita dimenticandola, dimenticando un po' il passato, eccetera. E diciamo mi suggerisce una forma di leggerezza, poi mi piace molto Trieste, eccetera. E poi ho i miei santoni libri che vanno da Game, per citarne un
Di
attuale,
Baricco.
fantastico, da Game di Baricco, che va messo vicino a Sapiens di Harari, capito? Ma sono due libri che vanno messi vicini e letti entrambi. Se
Perché?
devo dirle
Perché
la
bello,
verità.
bello questo accostamento, perché non è la prima volta che nelle nostre conversazioni il libro The Game viene accostato a quello di Yuval Harari,
Ma perché Harari,
straordinario
sì.
pensatore, Yuval Noah Harari, con
No.
i suoi libri editi da Bompiani.
Sì, perché Harari, insomma, un po' fa in grandissimo quello che io tento di fare molto in piccolo. Lui la storia dell'umanità l'analizza proprio tutta per cercare di capire come nasce, chiamiamola, la presunta supremazia umana sul pianeta rispetto a tutto il resto, no? Se lei legge l'incipit del mio libro Sentimenti Umani, incomincia più o meno così: sono contento, molto contento di essere nato in un mondo così vario, popolato da 3.000 miliardi di piante, 20.000 miliardi di animali, è una dose infinita di miliardi di funghi e batteri, e poi soltanto 8 miliardi di umani, no? Che sono lo 0,0 5% del peso della materia vivente sulla Terra, sa che siamo qui per me. Tuttavia pare che questa specie, chiamata esseri viventi, abbia preso la supremazia, il comando del pianeta. E quindi Harari studia il motivo per cui ha preso il comando del pianeta, e quindi di questa nascita, di questa immaginazione, bla bla bla. E arriva fino ai giorni nostri, ma senza entrare proprio precisamente nel mondo digitale, come invece ha deciso di fare, secondo me, con una tecnica abbastanza simile di analisi, quindi molto intelligente, molto originale e molto basata sui sentimenti, con una narrazione di sentimenti, Sandro Baricco, che spiega la rivincita o il tentativo di rivincita di questi giovani maschi americani ingegneri, situati quasi tutti sulla costa ovest, che in realtà volevano fare un grande gesto di protesta contro i massacri del più brutto periodo dell'umanità, quindi l'elite della prima parte del Novecento che ha compiuto quel macello che ha compiuto. Ed è in questa analisi molto, secondo me, poi la spiega, e quindi comprendiamo che fenomeno di intelligenza è questo qua. Cioè, secondo me, bisogna leggere tutto Harari, poi partire e leggersi tutto Baricco e siamo a
Io
posto.
vado a dare
Abbiamo una
veramente
bella
una lettura
risata.
necessaria. Grazie, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Vorrei ricordare sabato 11 Pier Giorgio Di Fredi e Oscar Farinetti alle ore 19:30 per il libro Dialogo tra un cinico
Sì, e diciamo,
e
aggiungiamo che a presentarci sarà la Tedesco, che farà un po' da sparring partner, messa lì in mezzo, poverina, la Tedesco di Radio
un sognatore.
24,
Radio 24.
che ci e dall'altra parte invece sono molto onorato che a presentarmi il libro mio sulle sentimenti umani verrà Antonio Ignoli da
Ah,
Roma,
vedi.
perché gli è piaciuto molto, il fatto che sia piaciuto Antonio mi fa molto piacere,
Certamente è un
e mi
grande
fa come regalo
personaggio e cultura.
di venire a presentarmelo, se vuoi
Grazie
lo
ancora
chiedo.
Oscar Farinetti del tempo che ci ha dedicato e
Grazie,
buon salone. Buona serata.
grazie mille, grazie, grazie.